Paolo De Paola, buongiorno.
Buongiorno carissima, come va?
Tutto bene? Non vedo l'ora che sia ottobre e che inizi a fare freddo, ma va benissimo così. Non vedo anche l'ora a questo punto, che finisca il mercato e di vedere la prima partita post-mercato. Sai quale sarà?
Sì.
Juventus-Milan.
Ah, sì, certo. Certo.
Juventus-Milan sarà la partita che ci dirà a tutti gli effetti quale sarà la Juventus 26-27. E chissà che cosa ci dobbiamo aspettare, visto che ormai sono 2 mesi che l'altro campionato è finito e siamo sempre più o meno allo stesso punto.
Siamo a Ecator, a Celik e a Colomoni, più o
Forse,
meno, siamo lì.
aspetta, aspetta. Colomuani,
Forse.
aspetta, aspetta.
Sì, ma dico, cioè, poca roba, dai Giulia, cioè, mettiamolo sinceramente. Noi tutti abbiamo grandi aspettative su Carnevali, su Spalletti, le vendite sono importanti, Openda è stato veramente un capolavoro, piccolo grande capolavoro, quello di darlo al Lione, però ribadisco, ci sono troppi problemi da risolvere e pochi acquisti di qualità che sono arrivati. Ora, se tutto questo nelle mani di Spalletti si trasforma in oro, noi non lo sappiamo. Cioè, nel senso che anche buona parte della formazione dell'anno scorso, che inizia la preparazione con Spalletti, che segue le indicazioni di Spalletti dalla prima giornata, dal ritiro, dalle amichevoli a tutto quello che si vuole, può essere una speranza, ma in questo momento, se dobbiamo giudicare i fatti di mercato, è deludente, sinceramente è deludente.
Sono assolutamente d'accordo con te. Prima, infatti, leggevo un messaggio di un ascoltatore che dice che ci aveva scritto: siamo sicuri di non poter contare su giocatori che abbiamo in casa? Non valgono tanto quanto quelli che la Juventus sta cercando?
Sì, ma infatti la speranza può essere quella, però ribadisco, ma deludi un po' le aspettative, no? Cioè, noi dobbiamo aspettarci, vediamo Colomoni, un grande attaccante, ma siamo sicuri che Colomoni sia un grande attaccante? Punto di domanda, vediamo, può essere che nelle mani di Spalletti si trasformi in un grande attaccante. Ci vogliono almeno due rinforzi in difesa. Abbiamo Selic, abbiamo un giovane di grandi speranze che secondo me è uno che può fare differenza, che è Cator, ma dopodiché abbiamo poca roba, cioè a centrocampo siamo lì, sulle fasce siamo lì, sulle fasce va benissimo perché per carità con Seysau da una parte e il ragazzino turco dall'altra vanno benissimo, ma ribadisco a centrocampo proprio, lo dico chiaramente, al posto di Locatelli o perlomeno qualcuno che ragioni al posto di Locatelli, meglio di Locatelli, dobbiamo trovarlo, bisogna trovarlo. Come anche bisogna trovare qualcuno che sia come rifinitore immediatamente alle spalle di Colomoni e ancora non c'è.
Pronto?
Pronto?
Ah,
Mi senti?
ok. No, sì, non capivo se ti fossi bloccato perché, per problemi di linea o perché o se avessi finito la
No, no, finito,
frase.
finito.
Ah, ok. Sono d'accordissimo sul discorso lacune, mancanze. Ci sono. È un mercato strano quello di quest'anno, un po' in generale, guardando. Come si stanno muovendo tanti club, il mercato anche che viene fatto all'estero, è un mercato quasi a senso unico che vede protagonista la Premier, perché neanche in Spagna si stanno facendo grosse cose, cioè il Real Madrid ha comunque, si è rimesso in casa José Mourinho, ma poi non è che abbia dimostrato di essere la regina di questo mercato estivo, quindi andrà fatta probabilmente a fine stagione, poi fine estate, appunto un'analisi molto più ampia per come è stato gestito questo mercato, come si è sviluppato e chissà se si riuscirà a trovare una
Ma
soluzione o comunque quantomeno darsi una spiegazione.
Giulia, ma devi investire, cioè, lo so, si sono spesi 172 milioni a vuoto, più o meno è stata questa
Eh sì,
come dire, la cifra che è
negli
stata
anni
formata
passati, sì.
negli anni passati. Ora, capisco tutto, ma questa è la Juventus e anche 172 milioni che hai messo da parte, che purtroppo non ti hanno fruttato nulla, non possono essere l'alibi o la palla al piede. Ti sei affidato alle mani di Spalletti, devi accontentarlo. Hai cercato un ottimo direttore generale come Carnevali, ti devi affidare a lui, ma per acquistare, non soltanto per sistemare qua e là all'insegna come dire, dei costi contenuti, perché ecco, questa formula per esempio al Milan non mi sembra che esista. Cioè, il Milan sta facendo, si sta muovendo, poi magari mi direte che saranno, diciamo, delle cose ancora da verificare sul campo, lo so, ma sta facendo di più della Juve, questo è sicuro.
Di più della Juve, anche perché comunque ha speso quasi 80 milioni per Gonzalo Ramos, che, come ci dice un nostro ascoltatore, era un panchinaro al Paris Saint-Germain. Quindi per quale motivo ora lo stesso PSG non dovrebbe voler arrivare almeno a 50 per Colomouani come spesa?
Ma vedrai che saremo lì, eh? Cioè, non credo che si chiederà di più o si arriverà più richiesta. È vero, sì, un panchinaro, ma il panchinaro di Mbappé, cioè, non mi sembra che sia, capito, uno di seconda fascia. È un giocatore importante, è un giocatore, no, scusami, di Dembélé, o sbaglio? Sì, forse di Dembélé.
Dembélé.
Di Dembélé,
sì,
esatto.
Scusami, quindi, cioè, non ti ho corretto,
sì,
subito.
Sì, no, mi ero affezionato a un nome che non c'è, quindi no, Dembélé. E quindi ecco, che fai, insomma, pallone d'oro, è chiaro che vale tanto. Devo dire che è uno degli acquisti più interessanti comunque in Europa a questo punto, perché sì, le cifre spettacolari che vediamo anche in Premier, che raggiunge 120, 130, 140 milioni, in Italia non le registri, ma cifre di 80-85 milioni non le vedevamo neanche noi. Infatti è l'acquisto record della storia del Milan.
Come anche la Juventus è stata protagonista negli anni passati di acquisti record, ogni tanto appunto ci dimentichiamo di quanti soldi erano stati spesi per Gonzalo Higuaín e poi per Cristiano Ronaldo. Però parliamo di Gonzalo Higuaín e di Cristiano Ronaldo. La panchina loro non la vedevano sicuramente in quel momento in particolare. Teo
Ma
Hernandez,
mi basterebbe...
ti piacerebbe? Sì, vai.
No, Teo Hernandez, lascialo perdere, per favore, guarda.
Ma
cioè,
volevo
è un nome...
questa risposta, sono contenta, grazie.
No, lascialo perdere proprio, come anche se tu mi dovessi dire Leao, che cosa fa o non fa. Sono giocatori ormai sfioriti. Puoi metterli in campo con il miglior allenatore del mondo, ma non ti daranno di più di quello che ti stanno dando adesso, perché non sentono, cioè non hanno la capacità di ascolto nei confronti degli allenatori, per cui meglio lasciare dove sono.
Io tutte Hernandez, infatti, ne ho fatto un discorso anche umano, cioè proprio umanamente non mi è mai piaciuta come persona, lo vedo sbagliato proprio inserire un giocatore così nello spogliatoio, oltre che in campo. Le sue doti,
certo,
sicuramente non
certo.
Non si dibattono in questo in questa sede in particolare. E poi dall'altra parte c'è un David che punta i piedi e che dice: ma io voglio rimanere, io voglio dimostrare, voglio far vedere a Spalletti che sono buono in realtà, non buono nel senso che sono una brava persona.
Ma l'abbiamo visto, anche timido nel proporsi ai tifosi, fuori allo Juventus Stadium, al centro medical, al medical, insomma, mi è sembrato veramente un pulcino, uno che non ha nessuna certezza, non ha nessun carisma, ha nessun aplomb, insomma, ma non è questo un attaccante da Juve, però guadagna tanto. Questo è un altro da sbolognare serenamente, senza pensarci su due volte.
Lui guadagna 6 milioni netti a stagione, ha un contratto
bravo,
fino al 2030.
L'hai detto.
6 milioni netti a stagione, cioè è anche
una,
qua
una cosa assurda,
l'ennesimo
assurda.
Contratto figlio di qualcosa che non ha veramente funzionato negli anni passati.
No, assolutamente, è così. Cioè, ci sono stati giocatori, Buffon guadagnava 6 milioni, ma era Buffon. Questo, ragazzi, ma
li guadagnava
anche
Szczęsny 6 milioni.
6 milioni scesi, ma ribadisco, giocatori di uno spessore nettamente superiore. Si è arrivati a 6 milioni per David, ma senza averne assolutamente contezza. Cioè, non è un giocatore che vale quei soldi, come non valeva 12 milioni Vlahovic, come per Vlahovic spero che si sia chiusa la porta definitivamente. Lui, il suo procuratore, padre, insomma, basta, basta, chiudere certe situazioni che non servono a niente.
Ti faccio chiudere ancora invece con due domande, una bianconera e una decisamente no. Ultima chiamata per Douglas Luiz, Juve o mai più? Che mi dici del suo ritorno?
Allora, guarda, io ero innamorato di Douglas Luiz e anche di Arthur, però, diciamo, nel tempo, sono sfioriti, nel senso che non hanno avuto quella capacità e quella costanza di giocatori grintosi, alla Tevez per esempio, no? Di imporsi all'allenatore, di farsi notare. E allora lì c'è una lacuna tecnica e anche caratteriale. Cioè, Douglas Luiz non può essere evanescente, come si è dimostrato. Vuoi farti notare? Io sono sicuro che ha delle ottime qualità tecniche, come ce l'aveva e ce l'ha Arthur Melo, ma dopodiché devono in qualche modo essere loro a farsi sentire. Se non si fanno sentire, anche qui, pacco, paccotto e contropaccotto, via, spediti.
C'è chi si arrabbia e che dice sbagliato in Serie A Hernandez, va bene, però teniamoci allora quel bidone di Cambiaso, mi fate un nome però di sostituto allora in quella zona del campo?
Certo, ma in questo momento non c'è, non esiste. Teo Hernandez sicuramente è uno che spinge ma non copre, e quindi ti crea dei problemi, e quindi devi essere attento tu, nella fase difensiva, a chiudere le sue sfuriate, a tamponare le sue sfuriate, ma è nettamente meglio di Cambiaso, che corre e basta, sbaglia sempre i passaggi, fateci caso, cioè non ha sensibilità di piede Cambiaso, non ce l'ha. Fa sempre a volte degli svarioni nel momento in cui deve essere decisivo e dosare il passaggio al suo compagno. Non ci riesce.
No, sono d'accordo, però effettivamente se devo pensare di mettermi in casa un Teo Hernandez perché devo sostituire Cambiaso, potrei tapparmi il naso, non lo so, però ripeto,
sì,
non è un giocatore
no,
per cui farei la fila, assolutamente.
Non è un giocatore per cui farei la fila. Guarda, depone sì. Male come qualità di testa,
Io ne parlo in particolare per la sua psiche non proprio delle più lineari. In chiusura, 30 secondi dedicati al caos azzurro.
Guarda, è terribile, l'ho già detto più volte, questa è la nazionale del circolo Aniene, la nazionale di Roma Nord, di Malagò, di Mancini, che è il suo amico,
e di Ranieri.
Ora, dico, se uno presidente federale, che ha avuto una splendida esperienza come presidente del CONI, non sente l'esigenza di dimettersi dopo le figuracce rimediate con Maldini, Leonardo e Pirlo, beh, vuol dire che non c'è un limite alla vergogna, cioè lo si può superare ampiamente, tanto si va avanti lo stesso. Che fa? Ho sbagliato una volta, ma adesso questa è la scelta giusta. Ma scelta giusta chi? Ma chi?
Chi lo sa, se sarà la scelta giusta, ce lo racconterà soltanto poi il futuro. Direttore, siamo arrivati alla chiusura, grazie.
Grazie a te, grazie Giulia.